Radio Giornale.
In Italia sta per nascere il governo Draghi con 23 ministri, 8 donne e 15 uomini. I tecnici sono 8. Occhio al tarocco. Vaccini di AstraZeneca in vendita privata su canali paralleli a prezzi quasi 10 volte quelli ufficiali. Si tratta di contraffazioni. Il comune non ha fatto errori, così la sindaca di Bregaglia dopo la sentenza del Tribunale federale che ha accolto il ricorso dei familiari delle vittime della frana del Cengalo. Per lo sport, disco su ghiaccio e 8 per l'80esimo sono le vittorie consecutive del Lugano dopo quella della serata contro il Friburgo. La più cordiale buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla per questa quinta edizione del Radio Giornale. In primo piano l'Italia che da poche ore dunque ha un nuovo governo. Mario Draghi ha accettato il mandato del presidente Mattarella di formare l'esecutivo. La squadra del neopresidente del Consiglio è un mix tra figure tecniche e politiche di grande compromesso. A mezzogiorno il giuramento. Ci racconta di più Anna Valenti.
Vi leggo la composizione del governo. Onorevole Federico D'Incà, per i rapporti con il Parlamento. Dottor Vittorio Colao, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
Tra riconferme, grandi novità. Il neo presidente del Consiglio Mario Draghi elenca uno a uno i 23 ministri che compongono la sua nuova squadra. Ha scelto la formula del governo ibrido, formato da personalità tecniche di alto profilo, in totale 8, ed esponenti politici, 15. Tra le grandi riconferme del governo uscente, Luigi Di Maio agli esteri, Luciana Lamorgese agli interni, Lorenzo Guerini alla difesa, Roberto Speranza alla salute, Dario Franceschini alla cultura. Tra le new entry invece, i leghisti Giancarlo Giorgetti allo sviluppo economico e Massimo Garavaglia al turismo, il PD Andrea Orlando al lavoro, così come i forzisti Renato Brunetta alla pubblica amministrazione, Mara Carfagna ai rapporti col Sud e Maria Stella Gelmini agli affari regionali. Ma nei posti chiave, Mario Draghi sceglie tecnici di alta competenza. L'oramai ex direttore di Banca Italia Daniele Franco all'economia, la costituzionalista Marta Cartabia alla giustizia, l'economista già ministro sotto Letta Enrico Giovannini alle infrastrutture. Tra le novità dell'esecutivo Draghi, anche il neonato Ministero della Transizione Ecologica, guidato dal fisico Roberto Cingolani, e quello della Transizione Digitale, guidato dal manager Vittorio Colao. Un governo di unità nazionale, ma anche di grande compromesso. 4 i ministri pentastellati, 3 invece di Forza Italia, Partito Democratico e Lega. 8 le donne in totale, un terzo circa, decisamente meno rispetto alla metà che si ipotizzava alla vigilia.
Vaccina di AstraZeneca in vendita privata su canali paralleli, a prezzi quasi 10 volte quelli ufficiali. Ne ha parlato al Parlamento di Praga il premier ceco Andrej Babiš, ma la compagnia smentisce ogni implicazione e suggerisce che si tratta di contraffazioni. Una storia che ci racconta il nostro corrispondente a Bruxelles, Thomas Miglierina.
Abbiamo ricevuto da un intermediario di Dubai ripetute offerte per il vaccino AstraZeneca. Non solo io, ma 4 primi ministri, e questo anche prima dell'inizio delle consegne ufficiali. Parole del premier ceco Andrej Babiš, pronunciate ieri davanti al Parlamento del suo paese. Da giorni sotto il fuoco dell'opposizione che denuncia la cattiva gestione della pandemia, Babiš ha detto che l'intermediario chiedeva ovviamente prezzi molto più alti e il 50% di pagamento anticipato. Se fosse un'opportunità realistica la useremmo, ha aggiunto, ma non ce la possiamo permettere. Abbiamo contratti con l'UE da rispettare. AstraZeneca ha smentito ogni addebito. Riforniamo solo governi e organizzazioni internazionali. Se qualcuno offre dei nostri vaccini sono probabilmente contraffatti, vanno rifiutati e gli offerenti denunciati, ha scritto un portavoce dell'azienda al sito di informazione Euractiv. La contraffazione dei vaccini esiste. 4 giorni fa la polizia cinese ha confiscato 3.000 fiale che in realtà contenevano solo acqua salata. Oggi un uomo è stato formalmente accusato di aver creato un sito fraudolento di vendite online nel Maryland. Nei bassi fondi della rete non mancano le offerte. Peraltro, dall'inizio della pandemia, quasi tutto il contraffacibile è stato contraffatto, dalle mascherine ai certificati di vaccinazione, 2 bulgari arrestati giorni fa. In Italia se ne stanno occupando i nuclei antisofisticazione dei carabinieri, dopo che qualche intermediario ci ha provato anche con le regioni. A livello europeo la cosa è in mano all'Olaf, l'ufficio antifrodi, come ha confermato un portavoce della Commissione, ma le indagini si svolgono nel riserbo. Una cosa però sembra chiara: affidarsi anche ai bagarini per saltare la fila, rischia di risolversi soprattutto in una solenne fregatura.
Istituti per disabili accesso al vaccino. In Ticino la strategia cantonale per il momento non cambia. Secondo i piani, l'accesso al preparato sarà però garantito presto ai disabili anziani che vivono in istituto, così come è stato per i residenti delle case per anziani, dove la campagna vaccinale si è ora conclusa. Romina Lara.
Non ci sono più casi positivi tra i residenti. Da oggi le 68 case per anziani ticinesi sono libere dal Covid. Il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini conferma intanto che ieri è stata somministrata la seconda dose del vaccino agli ultimi residenti.
Significa che nelle case per anziani grosso modo il 90% degli ospiti e il 60% del personale, poco meno, hanno ottenuto la vaccinazione completa.
A chiedere a gran voce un accesso rapido al vaccino in questi giorni sono state le associazioni delle strutture per i disabili che appunto vivono in istituto. Nella graduatoria stabilita dal cantone, questa categoria di persone è all'ottavo posto. La richiesta è che venga elevata al numero 3. La competenza è cantonale, anche la Confederazione lo ha ribadito rispondendo a una famiglia ticinese. Lo scritto a un certo punto recita così:
le autorità cantonali sono responsabili dell'attuazione delle raccomandazioni della strategia federale di vaccinazione e anche dell'organizzazione delle priorità dei gruppi. La strategia può quindi avere un peso diverso nei diversi cantoni.
Allora, Giovan Maria Zanini, lei coordina la campagna vaccinale in Ticino. Modificare la priorità che avete deciso per i disabili che si trovano in strutture per invalidi è un'ipotesi che considerate?
Nel settore dei disabili vaccineremo presto i disabili anziani che vivono in istituto, e questo in analogia con le case per anziani. Era previsto per la terza settimana di gennaio, che è proprio quella dove ci sono stati tagli e quindi chiaramente siamo stati costretti a rinviare. Per fare altri scenari, semplicemente prematuro, le dosi di vaccino sono ancora molto poche e per ora non possiamo fare altro che attenerci alle priorità definite dalla Confederazione. Primo criterio, quello dell'età.
Oggi la Confederazione ha aggiornato i dati sull'andamento della campagna vaccinale nei cantoni. Il dato ticinese, con circa 31.000 dosi di vaccino somministrate, è simile a quello di San Gallo e Argovia. Ai primi posti nelle somministrazioni ci sono Vo, Berna e Zurigo.
Frattanto aumentano le richieste al Consiglio federale affinché allenti le restrizioni imposte per frenare i contagi e contenere la diffusione delle varianti del coronavirus. Parte della politica, alcuni governi cantonali, rappresentanti di imprenditori e lavoratori attivi in vari settori economici e numerosi cittadini, oltre 200.000, hanno firmato la petizione online Stop Lockdown. Ritengono che l'evoluzione della situazione anche negli ospedali permetta di dare il via alla fase di uscita dal secondo semiconfinamento nazionale. Il Consiglio federale si esprimerà comunque nei prossimi giorni, in cui deciderà come procedere in vista del 28 febbraio, quando, passato il carnevale, giungeranno a scadenza le attuali misure. E appunto, i numeri dei contagi a livello nazionale sembrano essersi stabilizzati a circa 1.300-1.500 casi quotidiani. Rispetto alla fase più acuta della seconda ondata, continuano a calare i ricoveri e i decessi, che si situano però ancora a un livello superiore a quello della fine dello scorso aprile. In Ticino i nuovi casi venerdì mattina erano 27, si è registrato il 950esimo decesso. Nelle case anziani non ci sono più residenti positivi, questa è una buona notizia. Nei Grigioni si sono avute altre 32 positività, il numero dei casi è sceso sotto i 300, si conta invece un morto. È un altro tema che ha catalizzato la cronaca della giornata da poco conclusa e l'ordine di riapertura del caso giudiziario sulla frana del Pizzo Cengalo. Lo ha stabilito il Tribunale federale, che dà dunque ragione ai familiari delle 8 vittime. Chiamato in causa nuovamente il municipio di Bregaglia, la ex sindaca si dice abbastanza tranquilla. Sentiamo Agata Galfetti.
Mentre a Bondo e in Bregaglia si pensa a ripristinare la situazione a valle, la vicenda giudiziaria si riapre sul capitolo più drammatico del crollo avvenuto il 23 agosto 2017. 8 in tutto le vittime della tragedia, considerata però dalla procura grigionese non prevedibile, per cui non imputabile a nessuno. Da qui il decreto di abbandono avvenuto dopo 2 anni dall'avvio delle indagini. Per i familiari delle vittime, che si sono rivolti al Tribunale federale, l'allora sindaca Anna Giacometti, l'ingegnere forestale forestale del comune e altri 3 funzionari potrebbero aver avuto però delle precise responsabilità nel non aver adottato le necessarie misure di sicurezza nella zona, in particolare la chiusura al pubblico della Val Bondasca e dei sentieri che portano alle capanne. Misure che avrebbero potuto evitare quantomeno la tragedia in termini di vite umane. Sentiamo Anna Giacometti.
Io posso confermare quanto già detto in passato, che il Comune di Bregaglia ha sempre messo in atto tutto quanto è stato loro raccomandato dagli esperti. Abbiamo messo questi cartelli, abbiamo scritto delle lettere raccomandate ai proprietari dei maggesi, alle capanne, e da questo punto di vista io sono abbastanza tranquilla che il Comune di Bregaglia non ha fatto degli errori.
Senza entrare nel merito delle eventuali colpe, oggi la Corte losannese ha rilevato come le istanze retiche per le loro decisioni si siano basate su un rapporto elaborato anche da alcune persone che potrebbero essere ritenute responsabili, senza tener conto delle regole sulla ricusazione per conflitti di interesse. Pacifica la replica della ex sindaca.
Io mi auguro anche che ascoltino anche cosa ha da dire il Comune, perché fino ad oggi né io né altri membri del Comune di Bregaglia, neppure il forestale, siamo stati chiamati dalla Procura Pubblica.
Procura Pubblica che quindi dovrà ricominciare da capo.
Giornata e serata sono state anche sportive. Allora microfono a Massimo Miccoli.
Ben ritrovati, 8ª vittoria consecutiva per l'Hockey Club Lugano. I bianconeri alla Corner Arena hanno sconfitto al supplementare il Friburgo 3-2. Per i padroni di casa sono andati in gol Erburger, Arcobello e Tim Head a un secondo dal termine dell'overtime. Le considerazioni sono del bianconero Dario Bürgler.
La fiducia c'è, però secondo me andiamo in ogni partita con il stesso mindset, lavoriamo duro e tra il lavoro proviamo a vincere le partite. Era secondo me molto intensivo e una squadra abbastanza forte il Friburgo, e sì, sono contento che siamo riusciti con i 2 punti.
Nelle altre partite, Zugo Langnau 3-1, Losanna Rapperswil 4-1, Davos Servette 1-4, Berna Zurigo 3-6. In classifica Zugo 76 punti primo, Lugano quarto con 58, Davos sesto con 53, Ambri Piotta decimo con 33. Chiudono Langnau 27, Berna 23 punti. In Serie B, sconfitta interna dei Ticino Rockets superati dal Winterthur 4-3. Sul fronte calcio, in Challenge League, giocate 2 partite della 20ª giornata. Nel big match Thun Grasshopper 0-2. Nell'altra partita il Villa ha sconfitto lo Stade Losanna pure 2-0. Nella graduatoria Grasshopper primo con 39 punti, Thun 37, Sciaffusa 33. Nella parte bassa Kriens 17, Samax 15, Chiasso 13. Nella giornata appena iniziata alle 18:15, Chiasso Sciaffusa. In Italia, nell'anticipo di Serie A, Bologna e Benevento hanno pareggiato 1-1. Infine ricordo nel tennis, agli Australian Open intorno alle 5 del mattino, ora svizzera, tornerà in campo a Melbourne Belinda Bencic. La rossocrociata affronterà la belga Mertens. E per lo sport è tutto.
Non ci sono notizie urgenti degli ultimi minuti, meglio così, e sono 13 minuti dopo la mezzanotte, ormai sabato 13 febbraio, e Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutto il paese è nuvoloso, con possibili nevicate fino in pianura. La giornata inizierà con nuvolosità in lenta dissoluzione e poi sarà abbastanza sereno. Al nord, al mattino, in pianura bise, nebbia. Temperature da brividi, minima al sud 1 grado, mentre al nord tra meno 10 e meno 5, massima 3 al sud tra meno 3 e 2 gradi al nord. Un'occhiata all'evoluzione in tutta la Svizzera: domenica soleggiato, ma soprattutto in montagna freddo. Lunedì abbastanza sereno. Nel pomeriggio a nord delle Alpi nubi in aumento e possibili deboli nevicate verso sera. L'informazione continua alla radio su Rete 1, lo scoccar di ogni ora in diretta, fruibile su rsi.ch oppure tramite app RSI Play o RSI News. Grazie per la cortese attenzione. A voi una serena notte e un felice fine settimana anche con la RSI.